The coronavirus pandemic has taken the country by storm. Companies have shut down, university campuses have closed, and healthcare providers are struggling. GenetWorks Laboratories is the solution to reopening safely and staying open. Has your lab let you down with results in 10-plus days and false negatives? GenetWorks provides 99% accurate COVID-19 test results in as little as 2 to 3 days. That's 2 to 3 days maximum. Learn more at genetworks.com/radio. GenetWorks will provide one-of-a-kind software, which allows you to schedule tests, receive test results, and implement symptom tracking for your entire organization, all in an easy-to-use mobile app. And GenetWorks can run on-location test sites efficiently so that the wait time is minutes, not hours. GenetWorks is the partner for COVID-19 prevention, mitigation, and suppression nationwide. Learn more at genetworks.com/radio. That's GenetWorks.com/radio. Go to genetworks.com/radio today.
E bentornati amici di F1 in Podcast in questo nuovo episodio del dopo GP di Spagna. Siamo qui con Mattia Lisa, che saluto. Ciao Mattia.
Ciao Alessio e ciao a tutti.
E anche con Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo, una new entry del podcast.
Ciao ragazzi, ciao Alessio, grazie mille per avermi invitato, è un piacere essere qui. Ciao a tutti.
Ed è un piacere per tutti quanti. Allora, ragazzi, io vorrei iniziare a commentare un po' quella che è stata questa gara di domenica. È stata una gara, a mio avviso, un po' noiosa. Ormai la Formula 1 in questa stagione ci sta abituando ad essere abbastanza scontata. Diciamo che la Formula 1 sta andando verso una direzione che sicuramente non vorrebbe. La Mercedes continua a vincere, continua a dominare, ad esclusione chiaramente del penultimo Gran Premio dei 70 anni in cui ha vinto Verstappen. La notizia della gara appunto non è tanto la vittoria della Mercedes, perché ormai è praticamente cosa scontata. Non fa notizia neanche la prestazione della Ferrari. Invece la notizia continua a farla, secondo me, il fatto che Verstappen continui ad essere praticamente lì con le Mercedes. Non è riuscito a vincere, ma sostanzialmente è l'unica macchina che riesce a star vicina alle frecce nere di quest'anno. Ci sono stati parecchi episodi di cui parleremo, riguardo appunto a team radio particolarmente accesi in casa Ferrari, sia tra Leclerc e il muretto, sia tra Vettel e il muretto, ma questo ormai è una cosa anche qui a cui ci stiamo abituando. E vorrei appunto lasciare adesso la parola a Mattia. Mattia, secondo te qual è stata l'avvenimento più importante di questa gara? Come hai visto la gestione della gara della Mercedes, della Red Bull, della Ferrari? Insomma, come ti è sembrata?
Allora, devo premettere che, seguendo anche il moto mondiale, che tra l'altro è andato lungo per via delle cadute, la gara in Formula 1 l'ho seguita, ma non proprio con l'attenzione al massimo. Allora, secondo me la Mercedes la gestione l'ha fatta perfetta, lo ha detto anche Toto Wolff poi nel post gara, che si è detto soddisfatto di essere tenuto indietro, di essere riusciti a tenere indietro la Red Bull, almeno con Hamilton, non con Bottas, per quanto poi vabbè fosse piuttosto, secondo me, naturale che Hamilton si sarebbe tenuto dietro Verstappen senza problemi alle gomme che invece c'erano a Silverstone. E poi vabbè, Toto Wolff si è anche concentrato poi anche sul fatto che sono riusciti a sistemare quello che sembrava l'unico grosso problema, l'unico problema che poteva impensierire Mercedes, ovvero proprio la gestione delle gomme. Mentre su Red Bull sono stati bravi a non esasperare la strategia, cercando di marcare Hamilton, e che era evidentemente irraggiungibile, e invece si sono concentrati in maniera poi positiva su Bottas, che per l'ennesima volta ha fatto una gara che non è all'altezza del ruolo che ricopre.
Certo, diciamo che Bottas non è mai, o almeno in pochissime occasioni quest'anno, tranne per la prima gara, non è ancora mai sembrato entrare a pieno nel mondiale. È probabile che questa quarantena, questo periodo così particolare lo abbia colpito personalmente. Non è sembrato il Bottas di inizio stagione delle stagioni passate, anche se ricordate l'avvenimento del Gran Premio scorso in Inghilterra, che lui ha frenato la prima curva, ha fatto passare Hamilton. Sembra un Bottas abbastanza sottotono, ma a me la cosa che lascia più perplesso, ed è una cosa che penso da tanti anni, è appunto il fatto che in Red Bull è come se esistessero due team totalmente diversi, sempre all'interno della stessa squadra, con due macchine totalmente diverse. Cioè, com'è possibile che solo Verstappen riesce a guidare bene quella vettura? Io non penso che, arrivati alla Formula 1, ci sia così tanta differenza di piloti. Sicuramente Verstappen sarà più bravo di Albon, o così come sicuramente lo era l'anno scorso di Gasly, ma tutta questa differenza a me sembra sinceramente troppa. Matteo, tu cosa ne pensi?
Beh, è verissimo quello che dici tu, Alessio, perché comunque vediamo anche un Leclerc che quest'anno sta facendo bene nei limiti del possibile per quanto riguarda la vettura, a differenza di un Vettel ormai praticamente rassegnato. Hanno provato il cambio di telaio, l'ha richiesto lui quasi esplicitamente, è stato accontentato perché hanno comunque riscontrato problemi. Però guardando anche semplicemente la stagione passata, si vedeva che un giovane Leclerc con un talento enorme, potenzialmente al pari anche di Verstappen, comunque riusciva ad avere risultati analoghi a quelli del proprio compagno di squadra, che riusciva a dare il massimo da sé anche in questa situazione di contesa appunto tra chi fosse il primo pilota. Ma comunque, giovane e 4 volte campione del mondo, grande talento da una parte, esperienza e appunto titoli mondiali dall'altra, riuscivano a dare il meglio da quella vettura. Mentre quest'anno appunto pare davvero strano, è difficile da spiegare il perché, come dicevi tu, un giovane che riesce ad approdare in Formula 1, avrà anche Verstappen, diciamolo ancora, come compagno di squadra, però non riesce ad avere proprio passo. Viene doppiato quasi nello scorso Gran Premio, alla fine ha chiuso con quasi 89 o comunque più di quasi 90 secondi di ritardo, non riesce ad avere velocità nei tratti soprattutto più guidati delle varie piste, tant'è che alla speed trap le vetture sono arrivate, adesso che facevo l'analisi vedevo i dati, sono arrivate ad avere lo stesso valore in frenata come velocità massima raggiunta alla fotocellula della velocità massima, quindi sinonimo che la vettura di fatto è la medesima per entrambi, le potenzialità che può sprigionare sono uguali, è proprio Albon che fatica sotto ogni aspetto con un Verstappen e non si riesce a capire il motivo, perché a livello meccanico anche questi valori dimostrano che le vetture sono proprio al pari, non si può parlare di una vettura cucita su misura perfettamente su Verstappen, perché i titoli costruttori soprattutto si vincono in due. Quindi non lo so, Alessio, secondo me è una cosa quasi più psicologica e anche lì c'è più da indagare all'interno proprio della mente del pilota ed è la parte più difficile.
Assolutamente, assolutamente. Ci siamo resi conto ultimamente di come il lato psicologico dei piloti sia sempre di più fondamentale, perché probabilmente prima l'aspetto psicologico in Formula 1 era chiaramente sempre presente, ma in modo diverso, perché la Formula 1 era uno sport meno fisico e mentale di quanto non lo sia adesso. Anticamente l'aspetto mentale che i piloti probabilmente dovevano soltanto gestire, dico soltanto, diciamo, facendo un eufemismo, perché dovevano gestire solamente la paura di entrare in macchina ad ogni gara per via dell'insicurezza delle vetture. Oggi è molto diverso, perché la sicurezza c'è, i piloti probabilmente non hanno la stessa paura che avevano i piloti prima, però i campionati durano molto di più, sono molto più stressanti, le macchine sono molto più fisiche, molto più difficili da guidare, quindi sicuramente l'aspetto mentale è molto molto importante. E mi ricollego appunto a questo discorso introducendo il discorso successivo, ovvero aspetto mentale e Sebastian Vettel, che sono due argomenti che per adesso vanno di pari passo. Sebastian Vettel questa volta, a differenza di tante altre volte, mi è sembrato diverso, mi è sembrato più combattivo, mi è sembrato meno rassegnato, non ha fatto errori, si è lamentato apertamente dell'operato della squadra, che questa è una cosa che da un lato mostra un'insofferenza del pilota o un'insofferenza reciproca, sia del pilota che della scuderia, reciprocamente, però è sembrato più sicuro di sé. Cioè, quando lui anche dopo la gara ha detto che il team aveva sbagliato, che se vi ricordate il team radio, lui aveva chiesto alla scuderia se sarebbero andati fino in fondo con le gomme, la scuderia ha detto no, spingi, e poi ha detto no, andiamo fino in fondo, e lui ha detto allora perché non lo dicevate prima che ho distrutto le gomme per 3 giri. Il fatto di dirlo anche apertamente ai giornalisti dopo la gara, questa è una cosa che lui probabilmente prima non avrebbe fatto. Si vede che c'è molto attrito, però è una cosa, cioè si è visto un Vettel più combattivo, si è visto un Vettel che si è preso il coraggio di andare anche contro la stessa scuderia già da un paio di gare a questa parte, anche forte del fatto che almeno in questa gara non ha fatto errori e ha fatto il meglio che poteva fare, una prestazione abbastanza solida. Prestazione solida poi alla fine si traduce sempre in posizioni di media classifica, perché questo la macchina può offrire quest'anno e probabilmente anche l'anno prossimo, però almeno è sembrato di aver salvato il salvabile. Voi cosa ne pensate?
Ma io però trovo un po' tutte queste analisi sul come si sente, come si trova Vettel, le trovo ormai piuttosto trite e ritrite, perché alla fine, lo abbiamo detto poco fa, la psicologia di un pilota è davvero molto difficile da andare ad analizzare. Se proprio devo dire un qualcosa, io mi sento di dire che forse magari, seguendo anche come seguendo le voci che sono uscite in questa ultima settimana, se continuasse ad andare bene, riprendersi un po', ritornando ad essere più combattivo, insomma, questo trend dovesse continuare, magari l'arrivo della probabile firma con Aston Martin, quindi con Lawrence Stroll, forse potrebbe aver dato un qualcosa in più, però è ancora tutto da confermare, cioè questa cosa qua potrebbe avere senso se da qua alle prossime gare o magari anche fino a stagione Vettel riesce, in base anche a come si trova con la macchina, che anche qua sappiamo che è costruita con una linea generale che tende più a essere favorita a Leclerc, ma laddove la macchina gli permette di avere un buon feeling, se riesce ad avere buone prestazioni, il motivo potrebbe essere questo. Però non sappiamo neanche se è arrivata davvero questa firma, per quanto le voci siano piuttosto insistenti.
Matteo?
Esattamente, proprio questa settimana si parlava appunto del probabile approdo di Vettel in Aston Martin, firma che dalle indiscrezioni giunte dovrebbe arrivare nel weekend dell'usuale Gran Premio del Belgio. Sono indiscrezioni, non possiamo sapere se, come diceva appunto Mattia, questo sblocco quasi psicologico della sicurezza, anche Vettel diceva appunto, io sento di poter dare ancora molto a questo sport. Ecco, forse il fatto di essere riconosciuto come uno che può dare ancora l'abbia galvanizzato e allora gli abbia permesso di tirar fuori il 4 volte campione del mondo, che si mostra forse più non quando tutto va bene, ma viene fuori maggiormente magari queste potenzialità appunto di un vero pilota nelle situazioni difficili, proprio quando devono prendere quelle decisioni in quanto 3-4 curve, se rientrare, stare fuori, e quelle decisioni a volte ti permettono di o trionfare e compiere una prodezza, una vera e propria magia in pista, oppure affondare. Ecco, secondo me può essere che, come diceva Mattia, il sentore di essere stato riconosciuto magari come uno che può dimostrare ancora di essere un 4 volte campione del mondo e di poter dominare ancora la Formula 1 moderna l'abbia sbloccato un po' a livello psicologico, ma sono ancora tutte queste supposizioni. Vettel ha detto che deve stare tranquillo in questo periodo, non vuole discuterne apertamente con la stampa, soprattutto per il suo futuro, e quindi sono solo ragionamenti che possiamo fare a tavolino e non è nulla di certo, almeno fino al weekend del consueto GP di Spa-Francorchamps, dove si ipotizza si possa delineare meglio la sua situazione futura a partire dall'anno 2021.
Assolutamente, probabilmente è proprio come dite voi, il fatto che un'eventuale voce di una firma con Aston Martin Racing Point dall'anno prossimo probabilmente possa avergli dato un po' di sicurezza in più. E molto spesso è capitato anche in passato che piloti che avessero già chiaro il loro futuro di non continuare con quella scuderia, durante la loro ultima stagione con la scuderia facessero bene. Non che Vettel abbia fatto bene, perché sappiamo che fino a questa gara, a parte l'Ungheria che aveva fatto una buona gara, aveva commesso degli errori, sia lui che Leclerc. Chiaramente l'incidente in Austria non era colpa di Vettel, sicuramente, però è come se ci sia stato uno scatto mentale, uno step mentale, un click che abbia fatto Vettel. Vedremo poi da Spa in poi. Certo, Spa sicuramente non aiuterà la Ferrari. Io non vedo assolutamente la Ferrari competitiva a Spa, a meno che in queste due settimane non riescano a capire meglio il bilanciamento della vettura, ma sinceramente i miracoli non si possono fare. Non è uno sport che ammette miracoli, nel brevissimo tempo almeno. I motori, come sappiamo, sono congelati, quindi vedremo cosa riusciranno a fare. Rimanendo sempre in tema Ferrari, pochi giorni fa c'è stato Nico Rosberg ai microfoni di Sky Italia, che ha consigliato, come sapete, alla Ferrari di prendere Andy Cowell, ex motorista Mercedes, che ha finirà il contratto con Mercedes, e che di fatto si trova svincolato. Sappiamo tutti della potenza e dell'efficienza del motore Mercedes, della Power Unit Mercedes degli ultimi 7 anni. Nico Rosberg ha appunto consigliato alla Ferrari di prendere lui. A quanto pare però Andy Cowell avrebbe rifiutato l'offerta di Maranello. Non sappiamo, noi non, probabilmente non lo sapremo mai. Sappiamo che Ferrari ha dei progetti, almeno così è trapelato nelle ultime gare, dopo la prima gara d'Inghilterra, se non ricordo male, era trapelato alla stampa una riorganizzazione dell'organigramma interno della GES, della Formula 1 Ferrari. Probabilmente loro hanno già degli altri piani, probabilmente stanno pensando ad un direttore tecnico esterno, straniero, come hanno fatto sapere, quindi magari Andy Cowell non rientrava appunto nei piani di Ferrari. Però se così fosse, sinceramente, io non da esterno, chiaramente, non capirei la scelta di forse di non puntare troppo su Andy Cowell, perché se io fossi stato in Ferrari avrei puntato tutto, avrei offerto un bel ingaggio a Andy Cowell, perché appunto Andy Cowell si sarebbe portato dietro tutta una serie di conoscenze da Mercedes che avrebbe sicuramente potuto implementare in Ferrari. La situazione Power Unit della Ferrari, come sappiamo, non è delle migliori. L'anno scorso la Ferrari è stata trovata, diciamo, con le mani in pasta quasi al limite del regolamento, poco oltre, ed è stata penalizzata dalla FIA nel famoso accordo, cosa che però adesso la FIA fa trapelare che sta cercando di capire se altri team, comprese Renault, compresa Mercedes, compresa Red Bull, se non sbaglio pure, stiano facendo la stessa cosa che ha fatto Ferrari l'anno scorso. Da quello che si vede, e adesso sembra che effettivamente ci sia qualcosa nelle altre vetture che, nonostante appunto la chiusura, nonostante il lockdown, siano riuscite a modificare o a implementare qualcosa nella Power Unit che vada proprio a scovare quelle piccolezze del regolamento. Cosa ne pensate voi?
Beh, è una notizia giusto fresca di giornata, perché difatti ufficialmente è arrivata una direttiva tecnica quella emanata del 4 agosto, in cui appunto, oltre a quanto si parla, soprattutto negli ultimi Gran Premi, della mappatura identica per qualifiche e gara, meno parlare di sé ha fatto fare il punto riguardante la parte ibrida di queste Power Unit moderne, che riveste un ruolo fondamentale. Infatti la FIA sta cercando proprio in questo momento di cercare di rimuovere tutte le possibili zone d'ombra del regolamento e soprattutto tutte le possibili zone d'ombra in cui i team possano guadagnare quel quid al limite della legalità. Dicevi tu benissimo, Alessio, l'anno scorso è toccato alla Ferrari e sono stati rivisti, se non sbaglio, alcuni sensori che vanno appunto a rilevare il consumo del carburante, mentre adesso tocca appunto alla parte dell'ERS e tutti i team saranno, ovviamente si parla di team fornitori di Power Unit, quindi Ferrari, Honda, Mercedes, Renault, verranno analizzati sulla base di quanto riportato nel regolamento tecnico. Innanzitutto verranno fatte numerose verifiche per quanto riguarda soprattutto anche la parte dei cablaggi elettrici, perché temono addirittura che il guadagno maggiore che si può avere sulle power unit e nella parte elettrica sia nel fatto che i segnali elettrici passanti dai cavi da bassa ad alta tensione possano essere alterati, e quindi è lì che potenzialmente i fornitori delle power unit possono giocare sul guadagnare quella prestazione maggiore. Quindi verranno fatti molte analisi, verranno fatti prima accertamenti anche su tutto riguarda, per quanto riguarda la struttura in sé della power unit, quindi dovranno essere fatti proprio degli organigrammi in cui si mostrano come sono strutturate tutte le parti e come sono collegate l'una all'altra. Inoltre dovranno essere forniti alla FIA anche tutti i modelli CAD 3D per essere analizzati, e qualora sussistano ulteriormente altri dubbi, allora lì i team saranno chiamati a fornire in presenza appunto degli ufficiali e degli ispettori della FIA le power unit per degli esami fisici. La deadline di tutto questo è prevista per il fine settimana, quindi come dicevi tu, il lavoro che si pensa debbano fare i team in vista di Spa, alcuni, quindi Ferrari, Honda, Mercedes e Renault, più Honda è un fornitore di motori, però comunque Ferrari, Mercedes e Renault, che oltre ad essere team sono anche appunto fornitori, dovranno anche fornire tutti questi dettagli alla FIA per le sue analisi, e quindi il tempo stringe anche in ottica non tanto di sviluppo del motore che sono congelati, ma in ottica di preparazione alla gara, perché si aggiunge anche questa richiesta da parte della federazione, che va oltre i semplici accertamenti, è proprio un'analisi molto specifica, perché ne va del regolamento e della sportività appunto del circus.
Su Andy Cowell bisogna vedere che offerta gli ha fatto Ferrari, quanto Ferrari è realmente interessata e determinata a prendere una figura come lui, perché secondo me rimane Ferrari ancora un po' la scia della filosofia di Marchionne, di crescere all'interno le figure. E secondo me personaggi come Resta, che correggetemi se sbaglio, è stato motorista, capo motorista di Ferrari, insomma secondo me non c'era tanta la volontà, e quindi bisogna solo sperare che davvero Ferrari stia lavorando molto sulla vettura del 2022 per tornare davvero a lottare, ma seriamente, non come fatto anche tipo nel 2018, ma davvero arrivare a primeggiare con Mercedes o comunque per quelli che saranno i competitor nell'era ibrida 2.0, quella di queste nuove vetture. E basta, non ho né le capacità né le competenze per andare più in basso ad analizzare. Sul fatto della parte tecnica e questi controlli della FIA, anche lì sono piuttosto poco preparato, però insomma a me viene mi piace che FIA faccia queste analisi a tappeto, magari doveva fare anche qualche anno fa, e comunque spero che per il bene della Formula 1 che questi controlli a tappeto diventino un continuo, non una tradizione, non una cosa una tantum, Però dall'altra parte viene anche da pensare che in ogni modo le scuderie avranno un modo per venire a capo da questa situazione e per nascondere qualcosa che va nascosto, perché cioè, i tecnici delle scuderie sono pagati anche per fare questo, se non soprattutto per andare a infilarsi in situazioni di regolamento, cioè in cui il regolamento c'ha un vuoto o è al limite, quindi interpretarla in una maniera particolare. A me viene in mente il caso della Benetton di Schumacher del 94, che era con tutta probabilità aveva una mappatura del motore particolare e che gli permetteva l'inserimento anche di quello che è praticamente l'ABS, che non aveva invece la vettura di Verstappen, di Jos Verstappen. Quindi secondo me è un bene che ci sia maggior controllo, perché le scuderie, secondo me, alcune scuderie, alcuni fornitori negli anni passati sono davvero andati molto oltre il regolamento, sfruttando delle zone difficili da controllare. Ma sicuramente non credo che da qui in poi, a questo punto, ci sarà una Formula 1 che, almeno a livello di Power Unit, sarà ligia ai regolamenti.
Così come ligia probabilmente non è stata mai, perché la Formula 1 è ricerca tecnica, e come ricerca tecnica molto spesso si va oltre il regolamento. È proprio nel DNA della Formula 1 alla fine.
Ma sì, infatti, ma è come... Scusa, se intervengo... È come il DAS della Mercedes di quest'anno. E al momento in cui la Mercedes a Barcellona l'ha presentata, vallo a definire se è regolamentare o no, tanto che neanche la FIA ha dato una risposta seria, perché ha detto sì, beh, quest'anno utilizzatelo, l'anno prossimo vabbè basta. Però cioè, è difficile poi trovare un limite in quanto una cosa sia regolamentare o no. Probabilmente quest'anno, come l'anno scorso in Ferrari, sono tutti un po' al limite, però secondo me quello che dicevo è che alcuni, facciamo i nomi, Mercedes, negli anni passati da Power Unit, secondo me soprattutto dal 2014 al 2017, è davvero andata molto oltre il limite regolamentare, proprio perché sfruttando proprio questa mancanza di controlli fatti da FIA, che sono stati davvero molto leggeri. E li abbiamo visti, seppur non sulla Power Unit, con il famoso caso della Racing Point. Com'è possibile che non se ne siano accorti?
O non se ne sono accorti, o hanno fatto finta di non accorgersene, perché alla
fine... rientra sul peso politico di Mercedes.
Sì, ma certo, ma perché poi alla fine la Formula 1 è ricerca tecnica, ma è anche tanta politica. Ci siamo accorti come ultimamente molte scuderie abbiano più peso politico di altre, e come molte scuderie, senza fare nomi, che tempo fa avevano tanto peso politico, adesso ne hanno meno che zero. Ma questa è una cosa che anche qui sono cicli non sono soltanto tecnici, ma sono anche dirigenziali, e in base alla dirigenza cambia la voce che la scuderia ha all'interno del circus. In questo momento alcune scuderie probabilmente non hanno una dirigenza tale da poter fare la voce grossa. Succede, sono cicli vitali di scelte, di decisioni, di organizzazioni di un'azienda, specialmente le aziende che sono in piedi da tanto tempo, vivono periodi di buio, e prima o poi si spera che si riprendano. Per cambiare argomento, allora, ci sono due chicche in questa puntata, in questo episodio. La prima vorrei chiedere a Mattia: io non seguo la MotoGP, quindi ho visto quello che è successo da profano, e quindi vorrei che mi parlassi tu di quella che è stata la situazione che si è venuta a creare in MotoGP, dell'incidente del contatto tra Zarco e Morbidelli. È una cosa gravissima, cioè non ho visto la gara, ma ho visto quello che è successo. Raccontami meglio.
Allora, la dinamica è stata una dinamica che poteva far presagire anche qualche secondo prima quello che sarebbe successo. Allora, il Red Bull Ring, anche per chi segue la Formula 1 che lo conosce bene, tra la curva 1 e la curva 3 c'è questa semicurva in rettilineo, in salita, che sia Formula 1 che MotoGP la prendono in pieno, tanto che, se non mi ricordo male, la MotoGP non la conta neanche come curva, da quanto ha un'angolatura particolare. Zarco, su una Ducati che ha un motore che è estremamente potente, che riesce a dare davvero il massimo in rettilineo, però ha provato a superare Morbidelli, che nonostante ha una Yamaha, a differenza di Zarco, di quest'anno, Zarco c'ha la Ducati del 2019, quindi vecchia di un anno, il motore Yamaha è estremamente meno potente, anche per il fatto che la Ducati c'ha un motore desmodromico, la Ducati c'ha un motore a V, la Yamaha ancora ha dei cilindri in linea che danno sicuramente meno potenza in, a gas spalancato. Zarco prende la traiettoria interna, andando a prendere per superare Morbidelli in questa curva 2, e erroneamente, ma in buona fede, perché Zarco lo ha fatto ovviamente senza la volontà di tirare giù Morbidelli, come qualcuno pensa, ma facendo davvero un errore un po' madornale, lui va a prende la traiettoria interna e poi si allinea, ma molto velocemente, senza tenere conto che Morbidelli gli ha ancora attaccato, prende la linea per andare a impostare la traiettoria per invece la curva 3, che è la famosa curva gomito al termine della salita.
Quindi cosa fa? Strada.
Gli ha tagliato letteralmente la strada, e da lì non solo gli ha tagliato la strada, ma andando molto più velocemente e mettendosi e avendo la fretta di posizionarsi in traiettoria e limitare la velocità, lui è andato a frenare, gli ha tagliato la strada e ha frenato in faccia a Morbidelli, che non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quello che stava succedendo. E da lì poi si è innescata questo incidente che ha poi graziato Rossi e Vinales. Sulle dichiarazioni, allora, sto leggendo, l'hanno detto i piloti, Stoner, Rossi, Vinales, se non sbaglio anche Biaggi, lo stanno dicendo anche i giornalisti e così, stanno tutti facendo una grande campagna contro Zarco, che è vero, è giusta, è giustificata, perché Zarco ha davvero rischiato di fare male a tanti, però io capisco le dichiarazioni di Rossi, che lui dopo la gara si è detto... ha dato dell'assassino a Zarco, lui si è visto davanti questa moto che gli volava davanti e ha avuto ovviamente paura, giustamente lui lì si è sfogato, ma bisogna mettere in chiaro che Zarco non è che l'ha fatto per volontà, ha sbagliato totalmente, però non l'ha fatto mai con l'intenzionalità di andare a sabotare un altro pilota. Adesso lui doveva essere ascoltato il prossimo weekend da commissione gara insieme a Morbidelli, e da lì io parlavo con gente che è proprio dentro e più all'interno del mondo MotoGP, e diceva che tutto dipenderà dal peso politico, perché se Yamaha batte i piedi, probabilmente Zarco, Yamaha o comunque qualsiasi altra casa costruttrice, perché Zarco tra l'altro è recidivo, non è la prima volta che fa questi errori, se qualcuno punta i piedi verrà probabilmente squalificato per una gara, altrimenti potrà avere una penalità nel caso in cui due domeniche fa Bruno, che ha buttato a terra Paul Espargaró, ha ricevuto un warning, a quel punto lui verrà probabilmente avrà una penalità, se no riceverà il warning che non ha ricevuto due domeniche fa. E adesso però c'è la notizia di stamattina che è comparsa a Zarco una frattura allo scafoide, che non è la prima volta che succede in questo motomondiale che un pilota si rompa lo scafoide. C'è stato Karel Crutchlow, che ha saltato la seconda gara in Andalusia, e non si sa a questo punto se Zarco riuscirà a prendere parte a questo Gran Premio di Siria. Quindi la situazione sulla possibile penalità è un po' in questo momento ferma, è un po' sospesa. Probabilmente se salterà questo Gran Premio di Stiria per infortunio non gli verrà comminata nessuna penalità, ma riceverà magari al massimo solo un warning. In altro caso tutto dipenderà poi dall'audizione con la commissione gara.
E Morbidelli come l'ha presa? Cosa...
Morbidelli l'ha presa come l'ha presa Rossi, con in dichiarazioni ai microfoni di Sky non si è di sicuro trattenuto dall'attaccare il francese del team Avintia, ma anche lì ovviamente è normale, facciamo un esempio, uno ti taglia la strada e tu lo prendi, quella persona lì può anche avere tutte le sue buone, buone motivazioni, ma tu scendi e gliene dici di tutti i colori. Quindi Zarco ha avuto delle dichiarazioni piuttosto cattive rispetto a Zarco, anche perché Morbidelli, se non mi ricordo male, lui ha avuto i primi anni di Moto2, che era nella stessa categoria con Zarco, che ai tempi già dominava. Morbidelli all'inizio aveva già avuto qualche problema con Zarco, che, come abbiamo già detto, è recidivo, non è la prima volta che fa delle manovre abbastanza sconsiderate.
Manovra sconsiderata che poteva causare una catastrofe. Vedi, io a livello personale ho difficoltà a seguire la MotoGP proprio perché è uno sport eccessivamente pericoloso. Io non dico eccessivamente, nel senso che alla fine il motorsport è tutto pericoloso, quindi la Formula 1 è pericolosa, il GT è pericoloso, la MotoGP è pericolosa. L'idea di vedere, e mi è successo in passato quando ero, diciamo, più giovane di età, di vedere, diciamo, un incidente grave in pista non mi ispira tantissimo. Ricordo l'anno scorso Formula 2 Spa, diciamo che mi è bastata, e quindi quando ho visto il video ho detto mamma mia, in diretta sarà stata ancora peggio. Comunque
scusa, forse vai. Quello che io che ho seguito in diretta forse è stato meno peggio alla fine, perché comunque entrambi si sono rialzati subito rispetto all'incidente che c'è stato invece in Moto2, perché in uscita da curva 1 Bastianini, che è ancora leader del mondiale, era primo, è uscito, è andato sul cordolo, ha dato gas, ha fatto il cosiddetto high side, cioè il posteriore che derapa e sbalza il pilota in aria. A quel punto la moto si è fermata in mezzo rettilineo e Siarin, ex conoscenza della MotoGP, non vedendo assolutamente la moto per terra, in quanto era nella scia, se non sbaglio, di Pons, non ha visto la moto, lui è letteralmente andato contro la moto di Bastianini. Entrambe le moto, sia quelle di Bastianini che di Siarin, si sono aperte in due e Siarin ha fatto un volo di 4 metri almeno, perché comunque stava transitando a oltre 170 km orari. Quello è stato estremamente più preoccupante da quel punto di vista, perché se Bastianini è caduto e si è con la puntezza di riflessi alzato e scappato via dalla pista, Siarin invece non solo ha avuto difficoltà, non è riuscito a rialzarsi perché comunque aveva preso una botta terribile, sembrava quasi senza non essere cosciente, e in più ha rischiato di essere travolto dalle moto che sopraggiungevano indietro. L'incidente di Moto2, per quanto se ne sia parlato di meno perché è stato un normale fine incidente di pista, è stato estremamente più pericoloso e più preoccupante.
Infatti ora andrò a recuperarlo, perché appunto se ne è parlato meno, io sinceramente non ero a conoscenza. E si spera appunto che Zarco possa possa mettere anche un po' più attenzione le prossime volte, perché appunto se tu mi dici che non è la prima volta e che è abbastanza recidivo, allora è abbastanza preoccupante la questione. Sapere che c'è un pilota, non dico scorretto, ma sconsiderato in pista, se sei in Formula 1 è un conto, perché la Formula 1 è comunque più sicura. Se sei in MotoGP la cosa è abbastanza grave. Quindi si spera appunto che Zarco possa mettere un po' la testa a posto ed evitare di fare queste manovre in futuro. C'è un'altra cosa che questa volta invece volevo chiedere a Matteo, ed è una cosa particolare che riguarda il motorsport, riguarda la Formula 1, ed è una cosa che abbiamo in comune io e Matteo, e che probabilmente potrebbe anche interessare qualcuno. Matteo si interessa di fotografia sportiva. C'è una tecnica precisa che si utilizza nel moto mondiale, che si utilizza in Formula 1, che si utilizza in tutti gli sport appunto motorsportivi, che è la tecnica del panning. Allora, vorrei sapere, ecco, da parte tua, Matteo, in cosa consiste questa tecnica? Ne vuoi parlare?
Sì, assolutamente. Beh, come dicevi tu, è una passione che spesso chi segue il motorsport è portato prima o poi in diversa misura a sperimentare, ed è appunto quella della fotografia, perché ad ogni livello è bello portarsi a casa anche una foto ricordo della giornata che si è passati insieme agli amici molte volte, sia che ci si trovi con la possibilità di girare in pista oppure a vedere qualcuno, qualche amico o anche banalmente un evento come può essere la Formula 1 o la MotoGP, è bello ricordarsi le giornate e un modo perfetto per farlo è la fotografia. Quindi benissimo quello che dicevi tu, Ale. La particolarità del panning è sostanzialmente quella di congelare il soggetto che andiamo a fotografare, ma dandogli allo stesso tempo una forte accezione di movimento. Nel senso, noi quando fotografiamo un'immagine siamo soliti riuscirla a vedere tutta nitida, sia il soggetto che andiamo a inquadrare, sia anche il contesto di riferimento nel quale è inserito appunto tale soggetto. Ebbene, invece nel panning, proprio perché come dicevi tu è una tecnica che si utilizza molto negli eventi del motorsport, per accentuare ancora di più la velocità e le alte velocità che le vetture, ma anche le moto raggiungono, perché stiamo parlando di oltre, adesso Mattia, anche io non sono esperto di moto, come diceva prima Alessio, quindi correggimi se posso dire qualche cavolata o qualcosa, qualche dato non accurato, però sia moto che vetture di Formula 1 possono tranquillamente superare in rettilineo i 300 km orari.
Sì, assolutamente.
E quindi le velocità raggiunte sono tali che l'effetto sfocato va ancora di più ad accentuare tale enfasi del movimento della vettura o della moto che si sposta da destra verso sinistra. Il panning appunto nasce proprio come una fotografia dinamica nel quale noi dobbiamo, nella condizione per eccellenza e più ideale possibile, posizionarci sulla stessa diagonale del soggetto, quindi essergli il più paralleli possibili. Seguirlo da, ipotizziamo che la vettura o la moto, indipendente quella che sia, si sposta da sinistra verso destra, noi dobbiamo iniziare a inquadrarlo all'inizio del punto da cui vediamo sopraggiungere tale soggetto in movimento, compiere una torsione del busto, perché è solo il busto che deve muoversi, le spalle devono essere fondamentalmente ancorate al busto, quindi non devono ruotarsi autonomamente, altrimenti si rischia di avere molti effetti sfocati che rendono proprio il panning una delle tecniche più quasi scontate da associare al mondo del motorsport, ma più difficile da mettere in pratica. E fondamentalmente si segue tutto il soggetto dall'inizio dell'inquadratura fino a dopo lo scatto, compiendo un arco di 180 gradi. Io, per comodità, mi trovo comodo nel posizionare un piede più avanti dell'altro e lo scelgo in base alla direzione del veicolo. Se l'auto, io ho fotografato principalmente auto in pista, se l'automobile che si sta fotografando si sposta da sinistra verso destra, io punto il piede destro verso l'uscita di curva destra, ad esempio, quindi per avere il massimo della torsione possibile, proprio perché le spalle devono essere rigide e non devono tendere a seguire più del dovuto il soggetto. Poi lì si potrebbe andare avanti a parlare su settaggi e altri dettagli ancora di più. Ad esempio, io in pista fotografo tendenzialmente con un 70-300 e utilizzo una Canon 760D, quindi una fotocamera entry level, già però quasi da mid level, abbastanza spinta come fotocamera di approccio, ma anzi ci tengo proprio a dare questi dettagli, questi magari chicche, come dicevi tu, che possono appunto servire, perché chiunque con anche un cellulare al giorno d'oggi può riuscire a fare delle buone fotografie. E quindi magari sapere anche banalmente come posizionare il proprio corpo o come saper regolare l'esposizione, il tempo di scatto, possono dare dei risultati molto, molto validi. Come tempi di scatto di solito si cerca di abbassarli, si cerca di alzarli il più possibile, portando i valori dei tempi di scatto a valori sempre più grandi, quindi si arriva sull'ordine di un sessantesimo di secondo, più si riesce poi ad aumentare da quel valore il tempo di scatto e maggiore sarà l'effetto appunto movimento che si andrà a generare nella foto, ma di contro sarà sempre più difficile a seguito del movimento e della maggiore esposizione del tempo di scatto avere un soggetto perfettamente congelato. Come molti pensano, il panning è molto tecnologico, al giorno d'oggi. Infatti ci si avvale della stragrande maggioranza delle tecnologie presenti su una macchina fotografica. E personalmente, sul mio 7300 che monto, mi trovo veramente comodo a utilizzare la modalità 2 che molte lenti hanno, soprattutto stiamo parlando di teleobiettivi, molti teleobiettivi hanno. La modalità 2 permette di isolare fondamentalmente un asse, perché il nostro obiettivo è essere perfettamente dinamici sull'asse orizzontale, perché dobbiamo metterci perpendicolari alla vettura mentre scattiamo, e scattare fondamentalmente quando la vettura compie, da quando la inquadriamo, 90 gradi, quindi deve essere proprio perpendicolare ad angolo retto davanti a noi. Questa è la condizione teorica per eccellenza. E la modalità di stabilizzazione 2 serve proprio a isolare le oscillazioni verticali che noi potremmo avere nella nostra torsione del busto, ma allo stesso tempo ci dà estrema dinamicità e libertà di movimento sull'orizzontale. E quindi da lì, poi, in base alle varie mappature, se vogliamo chiamarle anche noi così, richiamando un po' la Formula 1, quello che dicevamo prima, in base alle varie mappature che noi possiamo dare alla nostra macchina fotografica, possiamo appunto sperimentare con più o meno luce che andiamo a catturare, possiamo spingerci molto vicini al soggetto, oppure cercare di inquadrare la vettura nella sua integrità, possiamo prendere qualche dettaglio magari del casco, del pilota, si può sperimentare. E più ovviamente foto si fanno, e migliore il risultato sarà.
Certo, bellissimo. Questa è una cosa che spero che quando si potrà tornare nei circuiti a vedere le gare dal vivo, spero di appunto sfruttare i tuoi consigli, e spero che queste cose siano state utili anche a chi ci segue, che magari ha anche questa passione, che si vuole cimentare in qualcosa di pratico nel mondo del motorsport, che sia GT, che sia Formula 1, che sia MotoGP.
Esatto,
detto questo,
è estremamente Esatto, è estremamente versatile come stile di fotografia, e inoltre la particolarità è che molti sottovalutano anche il panning fatto in certe tribune, appunto sui tratti magari rettilinei, proprio dall'alto, perché permette soprattutto di inquadrare le vetture messe magari con un settaggio, parliamo di macchine fotografiche, ad esempio sulla modalità high servo e con messa a fuoco su punto singolo, inquadrando con una lente magari corta dalla tribuna, si riesce ad avere il soggetto visto magari molto da lontano, quindi molto piccolo al centro della pista, ma si può creare davvero un dinamismo sfruttando anche tutte le gradinate, incredibile. Quindi chiunque può approcciare appunto questa la fotografia dagli spalti o comunque nel motorsport, perché indipendentemente dalla possibilità o meno di accedere ai box, alla pit lane o comunque quindi agli accrediti che permettono di andare a bordo pista, anche dalle tribune si possono fare degli scatti veramente ottimi, e sono quelli che anch'io fino a poco tempo fa ho sempre fatto.
Questa è una cosa bellissima, ed è una cosa molto molto interessante, almeno per me, e spero anche per chi ci segue, che spero appunto di mettere appunto in atto anch'io quando si potrà tornare negli autodromi. Detto questo, se voi non avete nient'altro da aggiungere, io vi ringrazio per essere stati intanto qui con me. È stata una puntata particolare, perché non è stata una configurazione diversa dal solito, quindi detto questo, se voi non avete nient'altro da aggiungere, l'episodio finisce qui. Vi ringrazio per i vostri spunti, sia artistici e fotografici, sia dal punto di vista della MotoGP. Quindi grazie Mattia.
Grazie a te Alessio. Volevo solo ricordare che domenica prossima non c'è la Formula 1, ma torna di nuovo il motomondiale col Gran Premio di Stiria, che come in Formula 1 si correrà ancora sul Red Bull Ring, e che noi di Formula 1 in generale seguiremo con cronache in diretta, sintesi e articoli insomma a contorno.
Esatto, grazie anche a te Matteo.
Grazie a te Alessio, è stato un piacere chiacchierare con voi, grazie anche a te Mattia per gli spunti in più sulla MotoGP, che anch'io come mondo conosco relativamente poco, quindi è stato veramente molto interessante, soprattutto l'analisi sull'incidente che ci hai potuto fornire. È stato un piacere e speriamo appunto che la puntata sia piaciuta a tutti.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io quindi detto questo vi ringrazio e vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, F1 in podcast che esce appunto ogni martedì, seguire F1 in generale su Twitter, su Instagram e su Telegram per non perdervi nessuna nuova notizia. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo episodio.